Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Ben ritrovati su Quinta di Copertina e buona settimana. Oggi è lunedì 11 giugno 2007, a parlarvi è come al solito Antonio Sofi da apogeonline.com. Questa rassegna stampa cercheremo di raccontarla intorno e attraverso un tema, un filo rosso che è quello della privacy e dintorni, ed iniziamo proprio con l'apertura della sezione cultura del Corriere della Sera di oggi, che apre appunto con un'intervista di Massimo Gaggi a Paul Saffo, futurologo, anche se non ama essere definito tale. Per 25 anni anima dell'Istituto per il Futuro di Palo Alto, è uno studioso che all'Università di Stanford analizza l'impatto delle nuove tecnologie sull'economia e la società. Il tramonto della privacy, questo il titolo, il futuro dell'economia e dei rapporti umani secondo il più famoso studioso americano delle nuove tecnologie, questo l'occhiello. E vediamo un po' di botta e risposta tra Massimo Gaggi e Paul Saffo. Massimo Gaggi chiede: l'uomo nuovo che lei descrive nei dibattiti e nei suoi scritti non è più un consumatore né un lettore abituale né un elettore davvero in grado di contare. Il prosumer è uno che partecipa attivamente alla creazione dei contenuti che poi utilizza. Un creatore, dice lei, ma gli scenari sociali che descrive non sono per nulla rassicuranti. Articolata domanda, articolata risposta. Vedremo, risponde appunto Paul Saffo. La società dei creatori può produrre valori che durano, un nuovo impegno sociale o essere un fallimento, un altro caso di grandi civiltà che cadono perché trasformano tutto in intrattenimento. Io ho fiducia nel nuovo, continua Saffo, e quindi rimango ottimista nel lungo periodo, ma sono pessimista sul breve termine perché c'è il rischio di sviluppi negativi in vari campi, da quello sociale, nel quale assistiamo ad una sorta di abolizione del concetto di privacy da parte dei più giovani, alla politica. Internet sta mettendo alle corde i meccanismi della democrazia rappresentativa. Quindi l'intervista continua sulla falsariga dei cambiamenti nel campo politico, dalla democrazia diretta telematica che appunto non si sa dove arriverà, dice Saffo, anche se il parlamentarismo non funziona più. Massimo Gaggi chiede: niente democrazia diretta elettronica allora? Internet oggi ci appare, risponde Saffo, uno strumento democratico aperto, sempre accessibile, il massimo della democrazia, ma con la maturazione del sistema sorgeranno steccati, aree esclusive, proibizioni. Oggi vedo troppo entusiasmo, soprattutto nei giovani, che non hanno più alcun senso della privacy. Potrebbe costar loro caro da qui a qualche anno. Che cosa intende dire? Chiede spiegazioni Gaggi. La MySpace Generation, così risponde Saffo, esibisce tutto nella grande piazza elettronica, dai dati personali alle confidenze più intime. Tra qualche anno avremo milioni di affermati professionisti potenzialmente ricattabili con immagini e memorie delle disinvolture giovanili. Una specie di versione interpersonale del vecchio equilibrio del terrore USA URSS, nel quale ognuno può minacciare il dirimpettario e di metterlo in imbarazzo. Oltretutto, in una società che mette tutto più in piazza, la cosa più preziosa diventa proprio il segreto. Punti di vista dalle tinte più o meno fosche, quelle di Saffo, ma visto l'evocazione della MySpace Generation, facciamo subito un primo collegamento con Affari e Finanza di Repubblica, che pubblica un approfondimento proprio sul social network più famoso del mondo, MySpace, il media globale dove c'è posto per tutti, le ragioni di un successo planetario del sito numero uno tra tutti quelli del social networking, un mix di comparire e costruire relazioni che fa emergere outsider, ma viene usato anche dalle grandi major. Questo è il sommario. Ernesto Assante appunto racconta che cos'è fondamentalmente, come funziona MySpace, una guida sintetica per orientarsi dalla community alla musica, ai video, ai gruppi, e il funzionamento piuttosto tipico dei social networking che ha fatto anche scuola italiani, comunità italiani, per esempio sono da Dada al Libero, adesso anche DJ Zoppa, che è una comunità di creativi e videomaker che con una particolare logica orientata alla pubblicità. E insomma, abbiamo un contesto che è quello dei social networking, che hanno cambiato il modo di vedere e vivere la rete per milioni di utenti. E MySpace in questo caso è vissuto come un nuovo media, un media diverso dagli altri, diffuso nel mondo attraverso internet. Un media, scrive Assante, che ingloba i media precedenti, giornali, TV, radio, cinema e internet stesso, cercando di dare ad alcuni, la musica in particolare, nuova vita, e che in alcuni casi è in grado di trasformare perfetti sconosciuti in vere e proprie star. Insomma, in questo taglio MySpace non diventa un problema di privacy, ma un problema, un'opportunità di visibilità, se vogliamo il risvolto positivo del problema della privacy evocato da Saffo. E rimaniamo sul tema della privacy, ma saltiamo a qualche giorno fa, sabato, per esattezza 9 giugno, dove un paio di giornali sono usciti in contemporanea con la segnalazione dei problemi per quanto riguarda la privacy che sta avendo un nuovo servizio di mappe di Google, Google Street View. È una vera e propria rivoluzione, se vogliamo, dal punto di vista delle mappe, finora limitate anche dal punto di vista digitale ad una rappresentazione cartografica dall'alto, da un satellite spione da chilometri di altezza. In questo caso invece Google Street View offre una rappresentazione delle città ad altezza d'uomo a 360 gradi, grazie ad una macchina che gira per le strade, per adesso solo di alcune città americane, e fotografa praticamente in tutte le direzioni. Spiati per strada, bufera su Google, ecco le mappe con i primi piani degli abitanti, violentata la nostra intimità, scrive sulla stampa Anna Masera. Google, foto in tanga sulle mappe, la rivolta di spiati per strada, il nuovo servizio Street View sotto accusa, non c'è più privacy, invece il titolo della segnalazione di Alessandra Farkas sul Corriere della Sera. In pratica, visto che le mappe sono ad altezza d'uomo, anche l'uomo sta nelle mappe, i confini tra tecnologia ed etica, perché appunto in queste fotografie istantanee delle città americane, per adesso New York, San Francisco, Miami e poco altro, ci stanno anche persone riconoscibili zoomando. Quindi come singole persone, e anche c'è stato chi subito, immediatamente, è andato a cercare immagini curiose in giro per le strade, da ragazze che prendono la tintarella ai bordi di una via fotografati, ad un uomo che sale o scende chissà il muro di casa e non si capisce se è un ladro, se ha dimenticato le chiavi dentro, a signori davanti a locali di spogliarellisti perfettamente riconoscibili, anche se poi era in realtà stava solo pagando il biglietto del parcheggio. Insomma, casi in cui il confine tra un servizio sicuramente utilissimo e la privacy delle persone che si trovano fotografati a loro insaputa, ci sono alcune opinioni, tra cui quello del garante della privacy Francesco Pizzetti, che dice che in Italia è illegale e se arriverà anche qui daremo battaglia, salvo il fatto che, lo segnalava Luca Sofri sul suo Wittgenstein, in Italia esiste una cosa del genere fatta dalle pagine gialle, quindi in realtà già c'è. A Kevin Bankston sulla stampa, che dice: tradito il nostro diritto alla privacy, la difesa di Stephen Chow, product manager di Google Maps, ma nei luoghi pubblici è tutto legale. Insomma, il tema della privacy anche con questo straordinario, bellissimo servizio ritorna urgente, e chissà quale sarà la soluzione che uscirà fuori. E sempre riguardo a Google Street View, in questo caso a un servizio Google simile a Google Maps, Google Earth, per dire che c'è anche la possibilità di utilizzarli in maniera intelligente e utile, una piccola segnalazione su La Repubblica di oggi, e parla di un capo tribù che si allega con Google Earth per salvare l'Amazzonia dai taglialegna. La notizia è piccola ma significativa. Il capo dei Surui, un popolo indigeno del Brasile, ha stretto un accordo con Google Earth per impedire ai taglialegna di distruggere la loro riserva. Il 32enne Almir Surui è volato a Washington per chiedere che sia l'occhio dei satelliti del colosso internet a a controllare i 248.000 ettari della riserva della foresta pluviale e permettere ai surui di denunciare le devastazioni illegali. La foresta pluviale e i suoi popoli indigeni, ha detto Megan Quinn, portavoce di Google Earth al San Francisco Chronicle, stanno sparendo. Il nostro progetto può sollevare una consapevolezza globale sulla battaglia del popolo surui per mantenere la propria terra e la propria cultura, coinvolgendo gli oltre 200 milioni di utenti di Google Earth nel mondo. Insomma, una piccola notizia, ma ci racconta di come esistano anche, come nel caso della visibilità e della privacy, della mancanza di privacy e della visibilità di cui accennavamo prima, in questo caso della mancanza di privacy di Google Street View e della possibilità che proprio questi stessi strumenti servano per difendere un territorio da abusi illegali. Insomma, appunto, come già visto, è una vera e propria medaglia a tutti i punti di vista. Positivi e negativi, con i due risvolti. E chiudiamo con un'ultima segnalazione che proviene da ieri, dal secolo XIX, ed è un'intervista di Marco Formento a Dave Wiener, l'uomo che lanciò il blog, probabilmente il primo blogger, giornalista, esperto di software, imprenditore. Nel 97 lanciò il suo Scripting News, soprattutto è stato un autentico pioniere nel campo dei Really Simple Syndication, RSS 2.0 del podcasting, che fondamentalmente ha creato per diffondere i contenuti più velocemente nel web, e che di fatto è ormai uno standard per la pubblicazione e diffusione dei contenuti su internet adesso. Insomma, un personaggio quasi leggendario. E appunto Marco Formento racconta di questo incontro che si è svolto a Genova con questo massiccio New Yorker trapiantato in California e che propone dovunque la cultura del dialogo. Sembra che non ci sia nulla che non gli interessi, scrive Marco Formento, e che sia disposto a discutere di tutto, dando su ogni cosa la propria opinione. Come dire, un pezzetto di rete che vive nel mondo tout court, portando con sé il meglio dei valori originali dei padri fondatori del web, così come lo conosciamo. Vediamo un po' di botta risposta tra Formento e Dave Wiener. Per esempio, i blog sono un rischio per i media tradizionali o sono piuttosto un'opportunità? Così risponde Wiener: io credo che il punto non sia che i blogger o internet in un certo senso mettano i giornali fuori dal mercato. Le persone non bloggano o comunque usano internet per attaccare i media tradizionali, siano essi giornali, televisioni o quant'altro. Sempre per quanto riguarda il rapporto di forza modificato tra scrittore e lettore, Dave Wiener dice: una volta, se avessi voluto che un fatto diventasse notizia, avevo una sola scelta: interessare un giornalista alla cosa e insistere perché la pubblicasse. Ora mi basta aprire il mio blog e la notizia è in rete, magari proprio per essere ripresa da un media tradizionale. Marco Formento quindi chiede: si va verso un duplice modello informativo, da un lato la rete con la sua libertà d'espressione, dall'altro le notizie controllate dai media? E risponde Wiener che in realtà si deve parlare di selezione, che mi sembra più positivo di controllo come termine. Selezione ovviamente per quanto riguarda i media tradizionali, che possono e devono selezionare le notizie. Negli Stati Uniti io vedo alcuni giornalisti troppo impegnati sul fronte del controllo della notizia. Io non penso che sia così importante controllare, meglio informare, e ti dico perché. Le fonti sono di tutti, ormai ognuno può essere fonte editore di una notizia, e allo stesso tempo, se accetti questo punto di vista, allora comprendi che il controllo delle notizie è oggi nelle mani delle persone. Se io trovo una notizia non veritiera, in poco tempo la rete si riempie di smentite. Bene, questa era l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata piena di smentite, ovviamente di notizie non vere, e l'appuntamento con Quinta di Copertina è per mercoledì.